Lettura dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, il primo della settimana, due discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
La scorsa domenica abbiamo sentito come, penso mai come in quel giorno, come fosse vera quella parola, no? In un tempo in cui molti, anche noi, non abbiamo l'Eucaristia domenicale, non possiamo toccare il suo corpo, che è sia quello eucaristico sia quello dell'assemblea, il pane, i fratelli, e come abbiamo comunque accesso alla sua presenza, forse in un modo anche più interiore, alla sua persona per mezzo della parola, la parola ascoltata e la parola anche che lo celebra, che lo riconosce come Signore e come Dio. Oggi siamo sulla strada, non siamo più in casa, siamo rimessi sulla strada. Mi viene da pensare che in qualche modo il nostro cuore è così adesso, cioè siamo in ansia per quello che ci aspetta, per come riprenderemo a costruire, per come riprenderemo i rapporti, per come andrà, che cosa faremo, cosa troveremo. No, siamo sulla strada adesso. È cambiato, il vento. il tempo, si percepisce proprio. E ci siamo anche con ansia e con tanta confusione. È così anche il Vangelo, questo Vangelo così bello di Emmaus che suscita tanti sentimenti. È un Vangelo dolcissimo, immaginatevi su questa strada romana al tramonto, verso il tramonto, camminare con Gesù che ti spiega le scritture. C'è da svenire lì, su quei lastroni. Cioè, no, certo, non ci ardeva forse il cuore come ardeva il cielo al tramonto. È un testo sicuramente particolare su cui è bene non soffermarsi molto perché se no non andiamo avanti. Però è particolare, tant'è vero che poi si è prestato anche a tante rappresentazioni artistiche, iconografiche, tra tutte quella del Caravaggio. Anzi, vi invito a voi e a chi ci ascolta, no, ad andare al sito che ci sono i PDF, i PowerPoint sia su Emmaus ma anche su Tommaso e su altre opere d'arte, così ci aiuta anche a visualizzare la scena. Malgrado però questa scena sia stata rappresentata, ce la possiamo immaginare perché veramente ci sono tanti particolari, non è poi così chiara. Cioè, è molto sfocato tutto, tranne poche cose. Per esempio, di questa strada noi ancora oggi non sappiamo individuare con precisione la meta. Questa Emmaus di cui si parla non si sa mica dove sia. La tradizione indica un villaggio a tutt'oggi, no? Però è quello più probabile, ma non è quello sicuro. Ci sono almeno cinque siti che rivendicano il diritto di essere la Emmaus dei Vangeli, non lo sappiamo. Evidentemente doveva essere una meta anche talmente piccola, esigua, che non è stata subito dimenticata. Non lo sappiamo, sappiamo soltanto che dista 60 stadi da Gerusalemme, questo l'abbiamo potuto calcolare, sono 2 ore di cammino, ma di più. Quindi sappiamo che era vicino a Gerusalemme e questo risponde agli intenti di Luca, no? Che fa partire tutto da Gerusalemme. Su questa strada non meglio identificata, noi lettori viaggiamo con due discepoli ancora meno conosciuti. Di uno di loro sappiamo il nome, Cleopa, ma non sappiamo assolutamente chi sia, e l'altro proprio ci rimane ignoto del tutto. Adesso forse vi metto in difficoltà, però c'è un filone dell'esegesi contro tutta una tradizione bimillenaria che dice che quest'altro discepolo in verità sia una donna, la moglie di Cleopa probabilmente. Le argomentazioni a sostegno di questa tesi sono tantissime, voi vi stupireste a vedere quante sono. Una tra tutte è il fatto che Luca negli Atti spesso descrive, racconta di coppie di discepoli, marito e moglie, tra tutti per esempio Priscilla e Aquila, poi Anania e Saffira, o Saffira, non so mai come si pronuncia questo, Felice e Drusilla, ce ne sono tantissimi, cioè sono famiglie, sono coppie che sono discepoli del Vangelo. E mi piace pensare in questo tempo a questa coppia di sposi, discepoli di Gesù, così come mi piace pensare che questa parola è ascoltata nelle case oggi, dalle famiglie che sono costrette, no, a stare in casa e che insieme però tanti conosciamo che ascoltano il Vangelo, no? Quindi mi piace pensarlo così. E ancora, oltre a non sapere dove stanno andando, oltre a non sapere chi sono, non sappiamo neanche con precisione in quale modalità stanno comunicando tra di loro. Perché i verbi che vengono usati contengono il mondo, cioè potremmo tradurli e rappresentarli in tanti modi diversi. Per esempio, i verbi che descrivono il modo in cui conversavano mentre stavano camminando sono omileo e sunzeteo. Omileo dice che quello che, di cui conversavano, quello che, era una conversazione molto seria, insomma, quasi una preghiera, perché nel libro degli Atti questo verbo è usato per un racconto che muove alla preghiera. Paolo, per esempio, parlava così. Da questo verbo deriva sicuramente la parola omilia, ma questo non sempre è collegato alla preghiera, purtroppo non tutte le omelie aiutano in questo, quindi magari ci potrebbe sviare. Ecco, omileo è proprio questo modo di raccontare una storia, no? Che ti porta a Dio. Quindi è qualcosa di profondo. Il secondo, sunzeteo, vuol dire cercare insieme, sun zeteo, con cercare, vuol dire conversare, discutere. Quindi come potremmo tradurre i sentimenti che sono veicolati da questi due verbi? Che questi due sono profondamente toccati davanti al caduto, perché è un discorso serio, ci sono domande, cercano insieme, c'è una ricerca grave, pesante, che comporta anche divergenze di opinioni, le domande sono tante. Poi immaginiamo se sono un uomo e una donna, immagino che la divergenza di opinioni era forte, no? Perché ci sono proprio due modi di vedere la realtà. Può essere una cosa, può essere anche quella opposta, forse è questo, forse è quello, forse c'hai ragione tu, forse c'ho ragione io. È difficile, è comunque un conversare che il verbo omileo fa scendere in profondità, non è semplicemente un discutere perché l'altro ti dà fastidio, no, 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 questo è proprio una ricerca sott'acqua, eh? O meglio, forse una ricerca che orienta verso l'alto, l'opposto, quasi una preghiera, una ricerca forse non consapevole di qualcuno, un cercare una presenza, ripeto però, senza saperlo. In questa confusione generale, perché abbiamo capito, non sappiamo dove vanno, non sappiamo chi sono, non sappiamo neanche di che cosa stanno parlando e come, in questa confusione Gesù si fa vicino. Il verbo è proprio questo. Gesù si fece vicino. Ecco che mentre discorrevano così, Gesù si fece vicino e camminava con loro. Che bello. Di nuovo il Vangelo ci dice che non ci sono situazioni, spazi, tempi che impediscono a Gesù di farsi vicino. Non ci sono. Così come entra in un cenacolo a porte chiuse, così si fa strada in mezzo alla confusione e all'incertezza. Gli occhi dei due discepoli, questo aggrava la confusione, erano incapaci di riconoscerlo. L'autore qua sottolinea proprio questa cosa. Poteva non metterla questa frase, poteva stare nelle espansioni, no? E la frase rimaneva quella che, no? Il racconto rimaneva sereno. Invece lo mette. L'autore vuole sottolineare con questa espressione la loro radicale debolezza. Sia nel contesto, sia nei loro occhi, non c'era nulla che poteva favorire l'incontro con Gesù. Quindi non solo le loro parole non lo trovano, perché lo cercano, domande, ma senza risposte, ma anche i loro occhi non erano in grado di vederlo. Tra l'altro, se non voglio dilungarmi, ecco, ho paura di stancare sempre, però. Qui c'è un passivo, i loro occhi erano fatti incapaci di riconoscerlo, che indica sicuramente una loro debolezza, ma indica anche, dicono alcuni autori, l'intervento di un altro, di Dio, che crea la situazione, che li prepara in qualche modo poi al riconoscimento, no? La cecità
non è sempre indice di debolezza. A volte è una custodia, è un aspettare il tempo opportuno perché tu possa vedere e godere di quello che vedi, no? Qui alcuni autori addirittura si rifanno a Ulisse quando torna a Itaca e la dea fa in modo che non venga riconosciuto fino al momento, no, decisivo. Quindi siamo in una situazione davvero incredibile, ma così tanto vicina a noi, incapaci di riconoscerlo, di vederlo, di capire. Stiamo su una strada adesso dove possiamo darci delle mete corte, dove la programmazione è difficile, ne parlavamo ieri con Francesca e Angelo, no? Cioè, co come riprogrammare la pastorale? Che, di cosa c'è bisogno adesso? C come stare vicino alle persone? Come? Come? Cosa facciamo? Adesso anche che i gesti del servizio sono truncati. Normalmente quando ci sono le emergenze, la Chiesa si fa vicino ai poveri, li tocca, li lava, li nutre, ma adesso non possiamo avvicinarci neanche gli uni agli altri. Come ricominciare? Cosa fare? In questo tramonto del sole Gesù si fa vicino e cammina con i due, cammina insieme con. Abbiamo qui le prime parole del risorto nel Vangelo di Luca. Questa è la prima volta che parla. E dice, che cosa sono questi logoi, queste parole, con le quali discutete? Antiballo, qua c'è una la conversazione è tesa, ma no, non tesa perché bisticcia, ma è tesa perché c'è una ricerca che non trova risposte. Camminando, stettero fermi con il volto triste. Cioè Gesù non dice, ma di che state parlando? No, no, Gesù dice, che cosa sono questi logoi? Logos. Dà alle parole di questi viandanti lo spessore del logos. Sono parole importanti quelle che state dicendo. Quindi non è una domanda che prende in giro oppure che fa finta di niente. No, no, no. Ma un attimo, è come se dicesse, ma andiamo a fondo a queste cose così importanti di cui state parlando. Queste prime parole non provocano la gioia dei discepoli. Strano, perché negli altri Vangeli, quando Gesù si fa vedere e parla, succede il finimondo, no? Di gioia. Qua no. Al contrario, tristezza. Intanto si fermano. Non c'è scritto che rimangono in piedi, potremmo immaginare anche che si siedono perché sono stanchi. Si siedono, un attimo, questa parola li fa fermare e poi si siedono, per terra, su una pietra, al ciglio della strada, si asciugano il sudore, no? Potremmo immaginarlo anche. E poi c'è questo aggettivo che ci aiuta a immaginare. Scutropos, che è posto alla fine della frase, quindi è enfatico. Si fermarono tristi, poteva anche non dirlo, si fermarono. Questo scutropos, che è anche difficile da pronunciare, è un aggettivo che si riferisce all'espressione del volto, indica proprio questo, e può indicare sia la tristezza, sia la serietà, sia la scontentezza, sia il turbamento, no? Potremmo immaginarlo in tanti gesti, sia il cattivo umore, sia la stanchezza, sia l'inquietudine. Cioè, un'altra domanda che, insomma, un insieme di sentimenti che dicono la brutta reazione alla domanda di Gesù. La loro disapprovazione viene quasi da tradurre, ci mancava pure questo. No, è un'altra domanda, no. No, cioè, disturba molto questo viandante. Risalta tra l'altro questa prima reazione col sentimento finale del testo, quando lo vogliono trattenere invece. È bello questo
passaggio. La risposta di Cleopa conferma questa reazione brutta perché ha proprio una sfumatura di aggressività. Ma sei tu il solo forestiero a Gerusalemme che non sa quello che è successo? In romano ci sarebbero delle espressioni, perché, no, tipo, ma da dove vieni? No? Cioè, ma dove vivi? No? E Cleopa, alla reazione ancora di Gesù, no, quali? Risponde raccontando l'intero Vangelo. Ma dall'inizio, tant'è vero che alcuni dicono che questa è la sintesi del Vangelo, Gesù che viene da Nazareth, che è stato profeta, potente in parole e opere, quindi che ha sanato, ha guarito molti, ha annunciato il regno di Dio, cioè proprio potremmo cominciare davvero da Giovanni Battista. E poi quando cominciano a descrivere la passione, sono andata a verificare, non c'è una sola parola che non venga usata nei capitoli 22 e 23. Cioè parlano con le parole della passione, con quelle, non con altre. I fatti sono quelli e sono raccontati con precisione. Manca la speranza. La speranza qui è all'imperfetto. Questi discepoli viaggiano con una speranza all'imperfetto. Noi speravamo. In che cosa non si sa? Speravamo che lui liberasse, che c'è scritto qui, speravamo che fosse lui a liberare Israele. Da che? Non dice, cosa pensavamo? Una liberazione politica, religiosa? Non si sa. L'unica cosa che sappiamo è che comunque una speranza che ormai è passata, non c'è più. La speranza ancora rimane in sospeso, è passata ed è appesa a qualcosa, perché poi a un certo punto dicono, alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Mi viene da pensare che la moglie, mentre camminavano, è la donna, tant'è vero che lui cita l'opinione della donna, delle donne, quello che hanno visto, la loro esperienza, no? Quindi immaginatevi come discutevano. A questo racconto così preciso, ma così privo di speranza, Gesù risponde con una sfuriata inattesa. È veramente arrabbiato. Ed è interessante questa cosa che pure da risorto rimane arrabbiato, no? Cioè ha questi sentimenti così umani, no? Bello, possiamo rimanere noi stessi da risorti, no? Cioè, bello. Ma è arrabbiato per che cosa? Risalta il bradeis te cardia. Bradeis, bradipi, quello di Zootropolis, no? Bradipi, cioè lenti di cuore, lenti rispetto al cuore. Cioè li rimprovera perché questa situazione sta durando troppo. È troppo che state così, basta. Si arrabbia per questo. E poi dice, bradipi nel cuore e non nella testa. Cioè non è che siete lenti nell'aderire intellettualmente alla fede, no? Nell'avere le ragioni giuste, no? Ma nel cuore, cioè nell'esistenza. Un'esistenza che non si è coinvolta, che non ha abbracciato, che non si è data, basta. Lenti nel cuore. È troppo tardi, è troppo a lungo che state così. Basta. In nessun altro luogo c'è un rimprovero del genere. È già durato troppo. Il secondo rimprovero, che sono due, immaginatevi questi. No, comunque, come si sentono di fronte a questa sfuriata inattesa. Il secondo rimprovero non è
sul fatto che non l'hanno riconosciuto. Ma come sono io? Non è neanche sul fatto che non hanno creduto agli annunci che Gesù ha dato sulla sua passione. Come l'avete raccontato per in tutti i modi, com'è che non ci avete creduto? Non è che li rimprovera su questo. E non li rimprovera neanche sul fatto che non sanno leggere e trovare un senso agli eventi accaduti. Non li rimprovera su questo. Ma il rimprovero è sulla lettura delle scritture. Lenti di cuore nel credere a quello che hanno annunciato da tempo i profeti. Lenti di cuore ad aderire con tutta la vostra vita a questa parola. Quello di cui sono stati testimoni loro e che raccontano con tanta precisione è proprio ciò che è stato proclamato dai profeti. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E sembra proprio che è un'altra cosa. Non ce l'aspettavamo questo. Tra l'altro, guardate qua, come Luca sottolinea, no? Cioè non gli basta dire cominciando da Mosè e dai profeti, cioè l'esperienza binaria delle scritture, la legge e i profeti, ma sottolinea poi, ancora di più, è inutile questo, andrebbe nelle espansioni, no? In tutte le scritture. Quindi non gli basta dire. È chiaro che la legge e i profeti sono tutte le scritture, poi più avanti dirà nei salmi, no? Nell'episodio successivo ancora. Quindi in tutte le scritture ciò che lo riguardava, ciò che era attorno a lui. È interessante la relazione con la scrittura che viene fuori da questo versetto, perché abbiamo tre preposizioni qui. Due volte c'è apo, cominciando da, e una volta c'è en, in. La scrittura allora è un'origine, è un percorso da, ed è un luogo in cui rimanere, in cui addentrarsi alla ricerca di un tesoro. È un luogo verso il quale volgere lo sguardo perché contiene qualcosa di prezioso, qualcuno. Allora, bello, origine e dimora. Un luogo da cui venire e in cui rimanere. Allora, tutto il discorso di Gesù è un affidare la fede di questi discepoli alla testimonianza forte, certa delle scritture, che sono origine della comprensione che riguarda Gesù, come se senza di loro non potremmo mai vederlo. E sono il luogo in cui trovarlo e riconoscerlo, la vera strada su cui mettersi, no? Da percorrere per poterlo vedere. Ma c'è di più. Mi permettete ancora 5 minuti? 10. C'è di più. Perché rimaniamo ancora in sospeso, a noi ci basterebbe. Ma rimaniamo in sospeso in realtà, manca qualcosa. Tra l'altro, questa sospensione ci viene anche detta dal fatto che non ci sono reazioni dei due discepoli. Questo ci dice che erano veramente bradipi, cioè proprio, no, ce ne mettono comunque. 2 ore in cui lui gli parla in questo modo, in questa strada al tramonto, gli fa vedere in tutte le scritture che c'è lui e questi non accennano nessun tipo di reazione. Si avvicinano alla loro meta e Gesù fa finta di proseguire oltre. Fa contrasto questa lentezza dei discepoli con il senza indugio finale, senza indugio. Tornarono a Gerusalemme. Proprio è un contrasto enorme. Arrivati vicino al villaggio dove erano diretti, passarono pregano Gesù di rimanere con loro. Tra l'altro, è una preghiera bellissima, ma noi non ci fermiamo. Dove vanno? Entrano in una casa, in una locanda? È la casa loro? Boh, non lo sappiamo. Il Caravaggio ambienta la scena in un'osteria, eh? C'è l'oste che si mette lì vicino a chiedere se tutto va bene, no? Sappiamo però che Gesù in questa casa si comporta come il padrone, è il Signore di questa casa. Infatti prende il pane, lo benedice, lo spezza. Il Caravaggio inverte qua i due verbi, eh? Perché il pane che Gesù benedice sulla tavola è già spezzato. Quindi il Caravaggio eternizza il gesto di benedizione. Bellissimo, andate a vedere. E si fa riconoscere. Probabilmente erano gesti molto particolari. Il modo che aveva di spezzare il pane e di benedire, di alzare gli occhi al cielo, doveva essere una cosa speciale. Per cui l'hanno riconosciuto, l'avevano visto tante volte. È lui. Finalmente lo vedono, si aprirono gli occhi e qua c'è ancora il passivo, no? Gli furono aperti gli occhi, cioè, quindi è ora, è il momento adesso. Adesso è Gesù sparisce dalla vista. Ma perché sparisce? Come? Tutta sta strada e poi finalmente lo riconoscono e poi non si fa vedere più. Che succede? All'inizio del racconto abbiamo visto che gli occhi di questi discepoli non lo vedevano per la loro incapacità, per la loro debolezza. Ora non lo vedono più perché non è più fuori di loro, è dentro. Lungo il cammino Gesù ha orientato lo sguardo alle scritture. Nella casa adesso orienta lo sguardo a un cuore abitato da lui, dalla sua vita, a un cuore che arde per le scritture, che è sazio per il pane e quindi diventa testimone completo sia per le scritture sia per il pane di una presenza. Gesù affida i discepoli adesso, sono due affidamenti, mentre il primo era le scritture. Il secondo, Gesù affida i discepoli alla verità che porta il loro cuore. Quello che hanno visto e udito e che sanno vero. Noi sappiamo che è vero e di questo rendiamo testimonianza, dirà Giovanni, no? Lo troveranno questi discepoli, noi lo troveremo dentro le scritture e dentro di noi. Due luoghi che hanno la stessa dignità, perché le parole che dicono i discepoli sono logoi, come lo sono quelle delle scritture. Hanno la stessa dignità. Noi siamo i testimoni affidabili, i nostri logoi, grandi come quelle dei profeti. I due discepoli non hanno forse ripetuto la passione con le stesse parole del Vangelo? E dopo aver preso il pane, non ripeteranno quel gesto con la loro stessa vita data. Ripetere le parole, ripetere il gesto. È bello questo viaggio al tramonto di un giorno lontano, che si conclude così. Cioè, rimane di lui me. Il suo discepolo, che è ignoto, sì, non è importante. Per chi ama non è importante in sé, no? Ma per chi ama è importante l'altro. Rimane quello che ho ascoltato e che sono diventato per quella parola, per quella vita data. Un cuore che arde, mani che spezzano il pane, una vita, la mia, vissuta nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.